This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi siamo felicemente con Pier Giorgio Di Freddi, che presenta questo libro, A piccole dosi, contro la crisi di astinenza dalla matematica. Professore, ha bisogno di pochissime presentazioni, matematico, divulgatore scientifico e soprattutto letterato, soprattutto perché ha dato alle stampe molti libri e anche alcune traduzioni importanti. Dopo pillole matematiche in cui ha affrontato con 120 storie la matematica applicata, adesso facciamo un salto più in là e andiamo nel campo della matematica pura, forse quella più ostica per chi è analfabeta matematico, come dice lei. Partirei da un suo assunto: i matematici trovano più cose nel cielo della matematica di quanto si sognano in terra gli epigoni moderni dei filosofi antichi. Dunque, così interessante la matematica?
Beh, perlomeno per i matematici sicuramente lo è. Non so se anche per gli altri, ma dovrebbe esserlo, perché in realtà poi fa parte naturalmente della cultura, intesa in senso generale. Le culture sono separate oggi, l'umanesimo dalla scienza, in particolare dalla matematica, semplicemente da un paio di secoli, da quando sono arrivati i romantici, diciamo così. Ma prima, dai greci, ancora prima, dagli indiani, gli egiziani, eccetera, fino al Settecento si trattava semplicemente di due facce di una stessa medaglia. Quindi non siamo noi che abbiamo delle idee bislacche, sono forse i moderni che si sono persi una parte della storia.
Tanto che lei ne ha fatto anche uno spettacolo della matematica, nel senso che porta a teatro questa sua capacità di divulgazione, facendola diventare, attraverso degli esempi, divertente e interessante. Più o meno la stessa cosa che fa con questo libro, affrontando tutta una serie di situazioni e di personaggi legati al mondo della matematica. Sto parlando di Mozart, di Dante, di Napoleone, che hanno comunque una visione matematica delle cose.
Sì, o se anche magari non proprio una visione matematica, però che spesso hanno usato nelle loro opere citazioni o addirittura a volte teoremi persino. Dante parla di due teoremi di Euclide, in realtà poi in qualche modo si tradisce, perché sono gli stessi due teoremi di cui parla Aristotele semplicemente, quindi vuol dire che lui probabilmente non aveva letto Euclide, ma non è obbligatorio farlo, no? Però aveva letto Aristotele, il quale a sua volta invece sapeva questi teoremi, no? E Tolstoi, per esempio, e tanti altri, appunto. Cioè, spesso uno legge queste opere letterarie e non se ne accorge nemmeno che ci sono citazioni matematiche, perché magari non se l'aspetta e quindi salta queste righe così. E in Tolstoi è un po' più difficile, perché in Guerra e Pace ci sono parecchie pagine, e soprattutto tutta la conclusione, sono un centinaio di pagine in cui lui ha una teoria matematica della storia addirittura. Poi certo è difficile arrivare alla fine di Guerra e Pace, quindi molti non ci arrivano mai, no? E non si accorgono che c'è anche la matematica dentro.
Senta, ma è tutto questo perché i numeri hanno personalità?
I numeri sì, i punti no. La differenza tra l'aritmetica e la geometria è proprio quella che i numeri, perlomeno i numeri interi, che sono quelli a cui tutti pensiamo di solito, ciascuno è diverso dagli altri, perché occupa un posto ben preciso, che è quello che indica lui stesso, no? E quindi tutti i numeri sono diversi. Mentre invece i punti della geometria sono tutti uguali, non si riescono a distinguere. Questo fa sì, tra l'altro, che le due teorie, poi, la teoria dei numeri sia praticamente indecidibile, incompleta, come poi ha dimostrato un signore che si chiama Kurt Gödel, mentre invece la geometria è l'esatto contrario. È più facile, in fondo, studiare una massa amorfa, di cose come i punti, che non invece studiare un esercito di individui tutti diversi uno dall'altro.
Nei suoi due libri il 10 è un numero ricorrente, nel senso che sono 10 storie per ogni ripartizione tecnica, cioè lei parla in questo caso di interi, di poligoni, solidi, curve, eccetera, eccetera, e sono sempre 10 storie. Perché 10?
È più che altro una questione, diciamo, di pratica, perché questi due libri, le pillole prima e le dosi adesso, nascono da una rubrica che io avevo per le scienze, che finisce tra l'altro il prossimo mese, dopo 20 anni, appunto. E 20 anni fanno, appunto, sono 12 mesi all'anno, fanno 120 per più 120, no? Che sono i due libri. Non è che poi le rubriche sono state fatte in quell'ordine ben, appunto, ordinato e strutturato. È che col passare del tempo uno si accorge che, almeno io me ne sono accorto, che ero andato in tante direzioni complementari, a volte ritornavo su certi argomenti, eccetera. Quindi le ho rimesse insieme, le ho riguardate, le ho aggiornate, le ho riscritte, insomma, e soprattutto le ho illustrate, perché un tentativo che ho fatto in questi due libri è di mettere anche molte immagini, perché spesso la matematica è astratta, ma è un po' una perversione novecentesca quella di fare la matematica senza figure. Il burbachismo cosiddetto, che poi ha dato origine allo strutturalismo francese, aveva questo vezzo di fare la geometria senza mai fare un'immagine. E forse, insomma, è bene fare esattamente il contrario, no? E quindi ho cercato di mettere più immagini possibili, anche per, non soltanto per rendere gradevole, che è già qualche cosa, il libro, bensì proprio per illustrare cose che a volte con una immagine si fanno vedere, e con le parole invece bisognerebbe descrivere in maniera poi magari nemmeno tanto comprensibile.
Nell'antichità i matematici erano dei sapienti a tutto tondo, avevano conoscenze astronomiche, filosofiche, di medicina e quindi si inserivano perfettamente in un contesto mentale di chi la praticava. Oggi c'è questa sensazione che la matematica sia un pochino più staccata dalla nostra vita quotidiana e lei con questa operazione sta cercando di recuperare quel modello là.
Beh, sicuramente, anzi, addirittura in teoria la logica avrebbe voluto prima pubblicare questo libro, appunto Le dosi, in cui c'era la matematica pura, e poi l'altro, Le pillole, in cui c'erano le applicazioni della matematica. Però l'abbiamo fatta apposta per far vedere che non ci si doveva spaventare quando anche poi fosse arrivata la matematica pura. E nel primo libro, nelle pillole, faccio vedere i due tipi di applicazione della matematica, perché uno è ovvio, lo sanno tutti, che la matematica si applica alle scienze, la fisica, la chimica, magari uno non pensa che alla biologia o all'economia o cose di questo genere si possa applicare, però così è. Ma molti invece non sanno che ci sono appunto applicazioni di svariato genere anche alle discipline umanistiche. Infatti nel primo libro si parlava di letteratura, di musica, di pittura, di filosofia, addirittura di religione e così via, no? Quindi sicuramente la matematica sta un po' dovunque, anche perché in fondo è uno strumento astratto, e l'astrazione ha proprio questo di bello, che non essendo concreta poi si può applicare in concreto a tutto quello che si vuole, o perlomeno a tante cose diverse, mentre invece le cose concrete quello sono, no? Un uomo, per esempio, ma se uno
Senta,
parla semplicemente di animali, no? La cosa è un po' più generale.
mi descriva gentilmente il piacere del fare matematica pura.
Beh, quello, come avrebbe detto non un matematico, ma un poeta, intenda non la può chi non la prova, cioè come tante altre cose, d'altra parte, sarebbe un po' come spiegare, adesso no, non voglio dire che lei sia cieco, no? Ma come spiegare a un cieco, no, i colori. E beh, certo, bisogna avere gli occhi per vederli, no? E poi magari uno può, nel momento in cui qualcuno ha gli occhi, può indicarglieli e attirare l'attenzione. Per esempio, quando uno guarda, non so, le stelle, può semplicemente fare come, per esempio, come il poeta che guarda, dice: oh, dimmi, luna, che fai tu lassù, no? Come Leopardi, eccetera. Il quale però, tra l'altro, fin da giovane, Leopardi, era un astronomo dilettante, aveva scritto addirittura a 14 anni una una storia dell'astronomia, un po' noiosa, le sue poesie sono meglio, ma d'altra parte lui era anche più maturo quando ha scritto le poesie di quando ha scritto quella storia, no? E però Leopardi sapeva benissimo cosa c'era dietro a quei puntini luminosi che uno può vedere e che appunto possono solleticare immagini letterarie, cioè c'erano delle leggi tipo le leggi di Keplero, la legge di Newton di gravitazione e così via. C'era dietro una struttura che ovviamente non si vede guardando soltanto il cielo, si vedono dei puntini. E per capirle queste cose ovviamente bisogna studiare in quel caso la fisica, l'astronomia e tutte queste cose, fisica, astronomia, eccetera, e poi si basano sulla matematica.
La matematica è terreno di serendipità, nel senso che uno va lavorando con i numeri e poi scopre delle cose.
Sicuramente c'è anche quello in matematica, uno cerca in una direzione e poi si accorge, oh, guarda, ho trovato un'altra cosa, no? E quello va sempre bene. Però la serendipità naturalmente deve essere aiutata, perché spesso uno appunto sta cercando qualcosa, passa vicino ad altre robe e dice no, questo non mi distrarre perché sto facendo altro. Invece a volte bisogna distrarsi in quel modo lì. Cioè in altre parole bisogna cogliere l'occasione che a volte si propone o appare di fronte a noi.
Si dice che la letteratura sia un antidoto contro le malattie della vita. Ci darebbe un paio di pillole per restare in argomento di questo antidoto, suggerendo due libri da leggere?
Ma uno sicuramente, ed è il libro di Lucrezio, La natura, Rerum natura, delle cose. È un libro straordinario quello, perché è l'esempio più classico di divulgazione scientifica. E dall'altra parte, se posso, per fare un salto di 2000 anni, un libro di un premio Nobel che si chiama Kip Thorne, Thorne, che è un tipo interessante perché è riuscito a prendere un premio Nobel per la fisica recentemente, qualche anno fa, per il meccanismo, la rilevazione delle onde gravitazionali, un esperto di relatività generale. Però è anche uno che si è divertito a fare incursioni o escursioni in altri campi, in particolare nel cinema, ed è lui che ha scritto il copione di un film di Nolan, Christopher Nolan, che si chiama Interstellar, che ha scritto un libro meraviglioso che si chiama La scienza di Interstellar, in cui lui spiega quello che bisogna sapere per capire il film, perché altrimenti uno va a vedere il film e poi una buona metà di quel film lì non si capisce nulla, si pensa che siano solo effetti speciali, invece no, sono tutte cose calcolate che o sono corrette o sono perlomeno plausibili.
Grazie che ci segue, alla prossima.
Grazie a voi.